Habermas ritiene che occorre interpretare le grandi conquiste del mondo moderno e ovviamente farne una disamina critica. A tal proposito, egli giudica insostenibile la posizione di quanti pronunciano un giudizio negativo sul complesso delle conquiste e dei contributi della modernità. E perciò essi, come dire, in nome del postmoderno, tendono a combattere e ad abolire tutti gli apporti che la modernità ha prodotto. Habermas ritiene che questa posizione, soprattutto delle filosofie postmoderne, non sia condivisibile. Perciò la sua valutazione della modernità è più articolata, perché da un lato egli sottopone a disamina critica le sue conquiste per conservare quello che ritiene più importante, e dall'altro lato egli pensa che sia utile abolire o trascurare invece quanto di negativo ha prodotto. Da questa disamina, che noi naturalmente qui non possiamo perseguire, in cui la modernità ha avuto, vero, delle luci e delle ombre, e quindi non può essere valutata, come dire, soltanto come elemento negativo, ecco, apre però, come dire, mantiene un punto decisivo, e cioè il concetto di razionalità moderna. Ecco, la grande conquista della modernità è questo concetto di razionalità moderna. E però questo punto, che ritiene irrinunciabile, per Apple mostra anche i suoi limiti. In che senso? Nel senso che questa razionalità moderna è stata concepita in senso solipsistico e monologico. Quindi avremo modo di parlare del solipsismo, come ho già detto, e quindi ritiene che solo alla luce dell'agire comunicativo è possibile superare questo solipsismo a cui è pervenuto la razionalità moderna. Quindi non abolire, come potrebbe essere, la razionalità moderna, ma appunto far sì che essa non abbia quell'esito solipsistico che è tale, secondo Habermas e come vedremo anche secondo Apple, da Descartes fino a Husserl, quindi ha percorso tutta la modernità. Com'è possibile fare ciò? Appunto superando il solipsismo, e quindi una razionalità fondata soltanto sulla coscienza e sul soggetto, ma in nome dell'intersoggettività. Ecco. E l'intersoggettività e la situazione, vero, pragmatica universale che propone l'etica del discorso, che è in grado di superare questo solipsismo della razionalità moderna. Quindi noi dobbiamo sostituire, dice Habermas, alla coscienza e al soggetto che è in cui si incentra la razionalità moderna, con appunto la situazione dialogica e l'intersoggettività. E come dirà Apel, noi dobbiamo superare l'io penso e con il noi argomentiamo, ecco, dall'io al noi, ecco, questo è il problema. Perciò è necessario questo superamento, nonostante Habermas riconosca, come farà poi anche Apel, importanti risultati anche a questa razionalità moderna, che nonostante sia solipsistica, perché attraverso questa razionalità moderna, basti pensare a Kant, abbiamo fondato, no, la scienza moderna, la scienza, la critica della ragion pura, in fondo pur avendo un esito solipsistico, qual è stato però il grande risultato? Irrinunciabile per noi, è la fondazione della scienza. Questo è molto importante, del sapere scientifico. Quindi, come vedete, non è così semplice, insomma, no? Pronunciare perciò giudizi, come dire, superficiali e a volte unilaterali sulla modernità. Però Habermas ritiene che il limite è il monologismo, e dunque è solo il dialogo intersoggettivo consente di superare questa concezione della razionalità moderna solipsistica, perché solo nel dialogo intersoggettivo si trova appunto quella unificazione tra il mondo della vita e la ragione. Quindi e questo è il problema, no? Noi dobbiamo assolutamente arrivare a questa, dice Habermas, a questa conclusione. Infatti la teoria dell'agire comunicativo, come egli la propone, aiuta ad affrontare i problemi del nostro tempo, senza abbandonare, ma completando quel prezioso processo di razionalizzazione che è iniziato con l'illuminismo e proseguito per tutta l'età moderna fino al nostro tempo. Perciò parlare di ragione comunicativa, questo è il senso in cui Habermas ritiene possibile superare quella razionalità moderna, significa parlare ancora una volta perciò di ragione. Non si tratta appunto di abbandonare la ragione, ma di completarla. Con una ragione comunicativa, quindi significa non abbandonare la ragione. Questo contro i critici della ragione, ad esempio di molti pensatori postmoderni. Nonostante la ragione nel mondo moderno abbia avuto quei limiti che è il solipsismo, ciò non porta ad eliminarlo, a criticarla radicalmente, come fanno i postmoderni. Habermas ritiene che, nonostante i limiti, quella razionalità dobbiamo completarla, mantenerla e arricchirla. E questo fa appunto la ragione comunicativa. La ragione comunicativa perciò si realizza in compiti pratici. Si compie appunto come in quella volontà comune di risolvere i problemi, in quell'impegno pratico, non soggettivisticamente e neanche individualisticamente. E questo è l'aspetto fondamentale. Questo anche superando un altro aspetto, non solo della modernità, ma insomma di tutto il pensiero occidentale fino a noi, cioè elaborando un pensiero post-metafisico. Ecco, questo è l'altro punto fondamentale che naturalmente Habermas prende in considerazione per questa teoria dell'agire comunicativo. È appunto superare il disincanto della metafisica, andare appunto a un pensiero post-metafisico. E quindi la metafisica è, secondo Habermas, qui molto semplicemente, molto sinteticamente, che deve essere superato, è una forma, secondo lui, di platonismo e di idealismo. Naturalmente questa è la sua valutazione, il suo punto di vista, naturalmente la questione della metafisica è stata giudicata anche da altre prospettive, come è chiaro, no? Ma ad ogni modo, ecco, un pensiero post-metafisico, secondo Habermas, deve superare una concezione della metafisica che gli ritiene una forma di platonismo e di idealismo, cioè una concezione basata sulla riduzione dell'essere al pensiero. Quindi e anche sul primato della teoria rispetto alla prassi. Ridurre l'essere al pensiero e attribuire primato alla teoria rispetto alla prassi, ecco, sono secondo Habermas due aspetti che vanno superati e quindi che egli ritiene tipici, insomma, in genere del pensiero metafisico, almeno nella versione platonica e poi idealistica. E perciò egli, come dire, definisce Habermas la sua posizione come post-metafisica. E in che senso? Nel senso che è un pensiero dialogico, un pensiero comunicativo, quindi che supera intanto il pensiero monologico ed è capace di sintetizzare al primato della teoria sulla prassi, invece è capace di sintetizzare due opposte concezioni. La prima è quella del contestualismo e quella dell'universalismo. Contestualismo e universalismo possono essere armonizzati. E questo è, come dire, tipico della teoria dell'agire comunicativo di Habermas. Fare una sintesi, in che senso? Nel senso di superare, cioè di mettere insieme il contestualismo e l'universalismo. Contestualismo che cosa significa, insomma? È che tutto va situato, tutto è relativo ad un contesto, al contesto storico-culturale in cui si presenta e vive e in cui si sviluppa. Quindi, come dire, non c'è nulla perciò di universale, di assoluto, perché se tutto è in un contesto e tutto dipende dal contesto storico-culturale in cui si forma e si sviluppa qualcosa, un'idea o una visione del mondo, è chiaro che è molto difficile da lì dedurre i principi assoluti. E per converso l'universalismo, il quale ritiene che insomma esistono principi universali indipendentemente dal fatto che siano validi per ogni epoca storica. Quindi l'universalismo ritiene che esistono principi validi in ogni luogo, in ogni tempo, per tutte le epoche storiche, indipendentemente perciò dal contesto. E Habermas sostiene che queste due visioni estreme, contestualismo che nega ogni universalismo, l'universalismo che nega ogni contestualismo, possono essere invece sintetizzate, possono essere armonizzate. Non c'è in definitiva contrasto tra fattualità, cioè tra i fatti che accadono e accadono sempre in un ben preciso contesto, e la loro validità, la quale naturalmente è di tipo universale. E dov'è la mediazione tra questi due elementi, tra i fatti che accadono, tra la fattualità e la validità? Trovano mediazione, per esempio, nella legge, nel diritto. In effetti, dice Habermas, il diritto media tiene insieme, tenta di gettare un ponte tra la validità generale, che è tipica di tutte le norme giuridiche, e il pluralismo degli interessi che sono concreti e che sono determinati. E da questo punto di vista egli sostiene, perciò è ancora in dialogo, ma anche in dialogo critico e quindi operando il superamento della modernità, Habermas sostiene che c'è un nesso tra Stato di diritto e democrazia, che non è soltanto, come dire, questo nesso che per noi riteniamo ovvio, che non è soltanto, come dire, tale perché è frutto di un collegamento storico, cioè un fatto contingente. nel senso che, ma è un fatto necessario questo nesso, nel senso che non può essere solo contingente. Che significa che non può essere solo contingente? Che lo Stato di diritto e la democrazia non sono un prodotto quindi contingente della storia, ma è un prodotto, è un fatto necessario invece, è un fatto strutturale. Perché? Perché è proprio la democrazia che implica necessariamente lo Stato di diritto, è lo Stato di diritto che implica necessariamente la democrazia. Quindi, come dire, come vedete, la visione di Habermas è molto complessa, perché appunto viene a dire che tra Stato di diritto e democrazia c'è un nesso necessario, non contingente. Tanto più, e perciò le società pluralistiche, dove ci sono anche contrasti multiculturali, multietnici, eccetera, e anche il problema degli stati-nazione, il sovranismo, eccetera, no? Habermas ritiene che invece a tutto ciò bisognerebbe opporre e difendere un progetto di universalismo sociale che rispetti le differenze e le particolarità locali, e che non è in contrasto con un universalismo, e questo è il punto. Perciò egli propone una società inclusiva, intendendo per inclusione il fatto che i confini della comunità siano aperti a tutti, anche a coloro che sono diversi. Però è tutto ciò nella comunanza e nell'osservanza di principi universali, e questo è il punto. Perciò l'etica di Habermas, l'etica della comunicazione, sostiene che in un'epoca come la nostra, caratterizzata dunque dal pluralismo nelle sue varie dimensioni e manifestazioni, e dal disincanto post-metafisico, risulta perciò importante il dialogo. Risulta importante il dialogo. E quindi è compito proprio dell'etica e della comunicazione chiarire qual è il tipo di razionalità che non può che essere quello dialogico, e quindi garantire un altro aspetto, la pacifica convivenza. La razionalità è quella di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, una razionalità che Habermas definisce cognitivistica, deontologica, formale, universale, post-kantiana. Abbiamo già detto qualcosa circa questi aggettivi: razionalità cognitivistica, deontologica, formale, universale e post-kantiana. Se si analizzano, come abbiamo già tentato di fare in precedenza, alcuni di questi, per esempio universale e contestuale, eccetera, deontologica e conseguenzialista, sembrerebbero a prima vista, ritiene Habermas, che questi siano elementi contraddittori. Invece, come abbiamo già detto, egli tenta di di stabilire un difficile equilibrio. Naturalmente la morale e l'etica della comunicazione, la morale in generale, e post-metafisica anche nell'altro senso, che non dipende da nessuna autorità metafisica né religiosa, ma si basa su se stessa, e neanche dipende dalla società, naturalmente, si basa su se stessa questa, e sui propri principi. Dunque, l'unico fondamento, perciò dopo il crollo delle metafisiche, il mondo post-metafisico, e anche, come dire, almeno nell'Occidente, o in genere, insomma, la messa in discussione dell'elemento religioso, l'unico fondamento per APE è quella della ragione comunicativa, e quindi delle sue argomentazioni discorsive, espresse da quel principio universale che abbiamo enunciato, secondo cui la legge è valida quando, dal punto di vista di chiunque, potrebbe essere accettata da tutti. Ecco, questo è un punto, direi, molto importante. Bene, continueremo la prossima volta. Arrivederci.